parlo un po' liberamente. Allora, noi abbiamo questo titolo, diciamo, Beati i puri di cuore perché vedranno Dio, che è il versetto della, di Matteo 5, 8. Sì, forse vedrò a fatica, ma pazienza. Allora io mi chiedevo, beh, poi c'è il sottotitolo, la bellezza, che dà un po' un taglio, perché beati i cuori, i puri di cuore perché vedranno Dio, è proprio apertissimo, no? Invece il sottotitolo mi costringe un attimo a un tema più preciso, la bellezza nel creato, nell'arte, poi nella musica, nel canto, ma è tutta arte. Quindi la bellezza nel creato e nell'arte. Allora io così sono partita per me dicendo, beh, il cuore, innanzitutto il cuore, che è stato nominato anche questa mattina durante l'omelia, no? Io nel contesto un po' della Bibbia e del Vangelo e delle culture più antiche, il cuore non è l'organo che pompa il sangue e basta, no? Il cuore è un po' il centro della persona, quindi vabbè, dico cose che sappiamo benissimo, però per mettere un po' a fuoco il tema mi è servito pensare che è proprio il centro della persona da cui partono i desideri, i sentimenti, i giudizi, i ragionamenti anche, no? La volontà, per cui diciamo è il centro della persona umana. E poi mi sono chiesta, beh, beati che c'è in tutti questi versetti, però che vuol dire felici? Vuol dire felici, vuol dire più di felici, vuol dire felici in un modo più pieno e più vero, no? C'è dentro una promessa, quindi grandissima. Beati i puri di cuore, i puri di cuore, che cosa vuol dire? Questo mi è sembrato un po' più interessante, no? Un po' più strano da indagare, perché molto facilmente, magari voi no, però ai miei tempi la lettura era un po' moralista, no? Immediatamente moralista. Io aspetto sempre i giudizi negativi dagli occhi fulminanti del sacerdote, ok? E invece andiamo proprio all'origine, perché poi c'è anche l'etica, c'è anche la morale, no? Nel puri di cuore. Non la moralità ne scaturisce, ma andando all'origine mi sembrava di capire che puri di cuore vuol dire con un cuore semplice. E semplice sappiamo che viene da sine plica, da simplex latino, sine plica, che vuol dire senza pieghe, cioè tutto aperto, no? Senza ripiegamenti, senza pieghe, senza doppiezze quindi, senza un'ambiguità. Un cuore quindi che guarda diritto, semplice, no? Che mira diritto alla cosa che ha davanti, alla verità bella che ha davanti, e che guarda diritto nella realtà, in qualunque cosa accada. Quindi non è un cuore molteplice, è un cuore unificato. Semplice vuol dire unificato, non vuol dire ingenuo, vuol dire unificato, vuol dire non doppio. Non molteplice. Allora, questo puri di cuore che ci è chiesto per essere beati, mi sembra che sia come un modo di porsi davanti a tutta la realtà, a tutto quanto quello che accade, a tutto quello che noi siamo. E allora è un modo di stare di fronte al reale con verità, questa simplicitas, questa sine senza pieghe, con una verità. E allora è uno sguardo, un ascolto pulito, no? Della realtà che abbiamo davanti, senza complicazioni e precomprensioni. E dopo, allora dicevo, è una parentesi brevissima, scaturisce da qui una moralità, un'onestà, una moralità in tutti i sensi, no? Ma perché? Perché la moralità è questo stare davanti al reale dentro ad una verità profonda, no? La moralità è vivere il rapporto con la realtà come una continua chiamata del Signore, che chiede una sempre maggiore verità del mio cuore di fronte a questo, insomma, no? Quindi la moralità poi, beati puri di cuore può voler dire anche beati coloro che sono moralmente onesti, puliti, eccetera, però è un frutto di questo sguardo vero di fronte al reale, no? Semplice. E se ci poniamo così, allora davvero tutto ci parlerebbe di Dio, no? Perché qui dice, beati pure di cuore, perché vedranno Dio. Tutto ci direbbe di Dio, tutto ci mostrerebbe Dio se vivessimo con questa purità di cuore profonda. In tutto noi diventeremo capaci di vedere Dio, di scorgere Dio, e Dio è la suprema bellezza, quindi di scorgere la bellezza, e ci siamo già al sottotitolo, no? La bellezza del creato, nell'arte, eccetera. Col cuore puro diventiamo capaci di vedere Dio in tutto, anche nel creato, prima di tutto nel creato, che è la prima parola, no, di Dio. Adesso se non ci vedo qualcuno mi soccorrerà, perché ho pensato di citarvi, ma poi sono tutti brani che conoscete più di me, nella preghiera, ma parla molto su questo il Salmo 19 o 18, sapete la doppia numerazione famosa. Io adesso cito tutto secondo la Bibbia Nuova e non secondo il breviario o altro, insomma, ma li dico tutti e due. Comunque il Salmo 19, stranoto, soprattutto i versetti 2 e 5, no? Immediatamente c'è questo messaggio di rivelazione, no? Del creato. I cieli narrano la gloria di Dio, la bellezza di Dio, la gloria, lo splendore di Dio. Vuol dire anche la potenza, ma è la bellezza potente di Dio, no? I cieli narrano la gloria di Dio, l'opera delle sue mani annuncia il firmamento, tutto il firmamento lo annuncia. Il giorno al giorno ne affida il racconto, la notte alla notte ne trasmette notizia. Molto bello, la nuova traduzione dice senza linguaggio, senza parole, senza linguaggio, senza parole, senza che si oda la loro voce, per tutta la terra si diffonde il loro annuncio, ai confini del mondo il loro messaggio. Sì, grazie. Magari non mi serve, però è più prudente. Perché? È molto bella questa cosa, perché dice senza linguaggio, senza parola, ma perché non è più necessaria per il creato. Il creato è già parola che fa vedere la bellezza e la gloria di Dio. Quindi senza parole, nel silenzio, perché essi stessi, le stelle, il sole, il creato, il firmamento, essi stessi sono annuncio, parola e segno, loro sono già testimoni della bellezza di Dio. Il segno è un testimone di altro, il segno rimanda ad altro, no? Quindi già tutte le creature di Dio narrano la sua bellezza col loro solo esistere. E noi allora dobbiamo allenarci come a sfondare il segno. Ci sono dati i segni, restiamo sulle stelle, il sole, il firmamento, la natura, il creato, per ora. Ci sono dati i segni, noi dobbiamo imparare a sfondare i segni. Abbiamo tanti segni attorno, tutto è segno, ma guai se ci fermiamo al segno. Che non va eliminato, ma va sfondato, va sempre visto come segno che mi fa vedere una bellezza più grande e mi conduce alla vera sua bellezza, che non è lui, ma è l'opera di Dio in lui, no? E la sua bellezza rimanda alla gloria, alla bellezza che è Dio, quindi bisogna imparare, come dicevano gli antichi, a intus leggere, a essere intelligenti, ma non perché abbiamo delle facoltà raziocinanti maggiori, ma perché sappiamo leggere dentro, andare in profondità alla cosa che abbiamo davanti allo sguardo e al cuore, e questa è la vera intelligenza, no? Leggere dentro al segno che mi rimanda alla vera bellezza e alla vera gloria. E mi è venuto in mente il brano che a me è molto caro di Sant'Agostino, che tutti conosciamo anche qui, ma volevo prenderne qualche frase che ci aiuta a capire questa dinamica. Agostino era, lo conoscete, era un uomo appassionatissimo, no, di tutto, era un giovane che si era lanciato con questa passione enorme per tutto quello che era una strada per la verità, la bellezza, l'amore, la gioia, la felicità, no? Però ha sbagliato metodo all'inizio, no? E dopo lui a un certo punto dice che dopo la conversione, dopo il cammino che aveva fatto, dice a Dio: entrai e vidi con l'occhio dell'anima mia una luce inalterabile sopra il mio stesso sguardo, sopra la mia intelligenza. Non era una luce terrena e visibile che splende dinanzi allo sguardo di ogni uomo. Direi ancora poco se dicessi che era solo una luce più forte di quella comune. Invece no, era un'altra luce, assai diversa da tutte le luci del mondo creato. Era la luce che mi ha creato, e se mi trovavo sotto di essa era perché ero stato creato da essa. Chi conosce la verità conosce questa luce. E più tardi dice: tu sei mio Dio, a te sospiro giorno e notte. Appena ti conobbi mi hai sollevato in alto perché vedessi, vedete che c'è sempre l'aspetto del vedere, della luce, dello sguardo, eh? Perché vedessi quanto era da vedere e ciò che da solo non sarei mai stato in grado di vedere. Hai abbagliato la debolezza della mia vista, del mio vedere, splendendo potentemente dentro di me. Mi importa questa cosa perché vedete che è diventato capace di accorgersi che è una luce più alta del suo sguardo, lo vedremo ancora dopo in un altro brano, no? Che gli rende possibile la vista vera, no? E più avanti in questo stesso, sono le confessioni naturalmente, i capitoli il 7 e poi il 10, alcune frasi. Con un po' di nostalgia dice a Dio: tardi ti ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova, antica perché eterna, nuova perché sempre viva, e quindi è sempre nuova, non è vecchia, è antica ma è sempre nuova. Tardi ti ho amato bellezza, nostro tema, ed ecco che tu stavi dentro di me e io ero fuori e là ti cercavo. Comincia il discorso dei segni. Io mi avventavo sulle cose belle da te create. Eri con me, io non ero con te. Mi tenevano lontano da te proprio quelle creature che se non fossero in te neppure esisterebbero. Ma tu mi hai chiamato, hai gridato, hai infranto la mia sordità, mi hai abbagliato, mi hai folgorato e hai finalmente guarito la mia cecità. Questo brano è importante per quello che dicevo, secondo me, perché fa vedere questa grande tensione, ma che sbaglia metodo, cioè cerca le cose belle, ma si ferma alle cose belle. E non è ancora stato capace da giovanissimo di sfondare il segno, appunto. Ma dopo si accorge che queste stesse cose belle in cui lui si fermava, in realtà erano proprio lo strumento con il quale Dio stava lentamente conducendolo alla vera luce e alla capacità di vedere in esse un frammento della bellezza di Dio, no? Posso andare avanti oppure... Ok. A me è venuto in mente anche San Francesco, che avevo tanto amato da ragazza e avevo un po' studiato. Però non ho portato qui nulla di Francesco, a memoria dico che lui era un cuore puro, era diventato un cuore puro, come dicevamo prima, era diventato capacissimo, ma istintivamente quasi, di non fermarsi ai segni, ma di vedere oltre, di non fermarsi alle cose belle, ma di amarle, non di eliminarle, di amarle perché erano segni e doni di Dio, no? E tutti parliamo sempre di lui perché vedeva nella natura, negli animali, ma lui non era un ecologista, Lui era un grande credente in Gesù Cristo e nel Creatore di tutte queste cose belle, e quindi vedeva in loro dei segni sempre. Lui se amava veder belare un agnello era perché vedeva il segno di Gesù Cristo che è l'agnello di Dio. Se voi andate a prendere la sua vita, ma anche i suoi testi, vedrete che è così, no? E in ogni creatura scorgeva la presenza buona e bella del Signore. Tutti citiamo sempre il Cantico delle Creature, ma non dobbiamo dimenticare che lui l'ha scritto o detto quando era malatissimo, trattato male dai suoi frati, dopo una cauterizzazione col fuoco all'occhio, senza le anestesie che oggi abbiamo, che l'aveva fatto soffrire tantissimo. e dopo che, cioè ormai in punto di morte, no? Con le stigmate, eccetera. E lui in quella situazione vede la grandiosità, la bontà e la bellezza di tutte le creature, le chiama ognuna per nome, noi leggiamo una bella poesia, ma lì invece c'era uno sguardo di fede ormai purissimo, di un cuore purissimo, che vede in tutte le creature, compreso il fuoco, il fratello buono, no? Che l'aveva fatto patire, ma era il fratello buono, la creatura splendida di Dio, e chiama la morte sorella. No, non per poesia, no, perché ormai vedeva veramente in tutto ciò che Dio ci dà da vivere e in tutto ciò che Lui ha creato la sua presenza buona e la sua bellezza, persino la morte, no? E a me è venuto in mente a questo punto come noi possiamo fare questo, fare questo cammino, no? Perché noi non abbiamo un cuore puro, però abbiamo anche già in dono un po' di purezza di cuore. E guarda, dietro alla fine del Salmo 19 che citavo, che inizia dicendo i cieli narrano la gloria di Dio, eccetera, eccetera, l'ultimo versetto ha la parte centrale proprio, che prega così: davanti a te i pensieri del mio cuore. È l'ultimo versetto, il Salmo 19, 15b, perché è la parte centrale, ABC, il B. E mi è sembrato di cogliere in questo come la partenza per il mio cammino, no? In questo percorso, cioè tenendo il pensiero del mio cuore davanti a Dio, no? Agostino ha fatto questo, Francesco ha fatto questo, tutti i santi e tutte le persone anche che noi conosciamo e che camminano nella fede con noi tengono il cuore davanti a Dio, perché è Dio soltanto che può darci questo cuore nuovo, no? Puro, semplice. E allora il nostro lavoro qual è? Mi sembra di poter dire che chiedere questo dono a Dio, cioè non è che è uno sforzo mio, non è una mia impresa, non me lo darò mai io, ma chiedere il dono a Dio sì, e poi come tutti i doni accogliere il dono anche iniziale, anche un briciolino, anche solo un piccolo passo, accogliere questo dono iniziale e coltivarlo, perché ogni dono è affidato alla mia responsabilità, non è che io devo aspettarmi passivamente tutto. Io ricevo il dono diventa una responsabilità per me, chiede una mia risposta, no? E quindi lo devo coltivare allenandomi a vivere sempre più profondamente e più veramente, con verità veramente vuol dire, no? Questo cuore semplice. Mi è venuto in mente anche il De Garda di Bingen, che io amo molto e voi magari non sapete. Il De Garda di Bingen. Allora, il De Garda di Bingen è una santa monaca del 1100, per me grandissima, era un genio, una donna genialissima che ha vissuto tutte le scienze e tutte le arti, compresa la scienza medica, compreso tutto, era un Leonardo da Vinci femminile del Medioevo, ecco. Però a me è venuta in mente, perché quando pensavo a queste cose avevo trovato alcune frasi, magari un po' difficiline, però inserite qui, però mi aiutano a... Stavo dicendo che bisogna chiedere questo dono, prima Agostino ci ha parlato di questa luce, che a lui ha capito che c'era una luce più grande di lui che gli ha fatto guarire il suo sguardo, la sua cecità, e questa luce abbagliandolo gli ha fatto vedere, no? Paradossalmente. Ecco. Lei parla, il De Garda, parla del dono della lucida, cioè luminosa visione. All'ombra della luce vivente, e la luce vivente è Dio. Quindi all'ombra della luce vivente noi viviamo, guardate che è strano, no? La luce, ma è un'ombra, ci fa ombra. E all'ombra di questa luce vivente noi abbiamo e chiediamo il dono della luminosa visione, cioè del saper vedere davvero nella realtà, no? La bellezza di Dio. La bellezza divina si esprime, lei dice, nel creato, è il nostro tema, manifestandosi, si rivela lei nella bellezza della materia, cioè delle cose create, ma della materia, Gli antichi non avevano paura dell'incarnazione, non erano spiritualisti come noi oggi, no? La materia viene vivificata dallo Spirito di Dio e nella materia lo Spirito di Dio si nasconde e si lascia intravedere. Quindi si lascia intravedere, ma a noi è chiesto di chiedere questo dono ed è chiesto di imparare a vedere nella materia la bellezza luminosa di Dio, perché la materia potrebbe anche restare opaca per noi se non c'è il cuore puro. E lei dice addirittura che Maria, che è la Vergine Madre del Figlio di Dio, è la prima materia della creazione. Perché dice, in lei la bellezza di Dio si è fatta addirittura materia, si è fatta carne. È entrata nella nostra carne, nella nostra materia carnale proprio, no? In lei il Verbo si è fatto carne, lo splendore del Padre, la bellezza suprema del Padre, in lei è entrata nella carne, nella materia per farsi vedere, farsi conoscere da noi, per rivelarsi, no? A me è venuto in mente Sant'Ambrogio, perché per Sant'Ambrogio il Figlio di Dio, il Verbo, è lo splendore della bellezza del Padre, della gloria del Padre, splendor paterne glorie. I santi vanno molto d'accordo tra di loro, ecco. Allora io mi sono spostata con lo sguardo su Gesù, perché il Verbo fatto carne è la bellezza di Dio che entra nella carne, nella materia, nel creato, proprio in Gesù. Quindi Gesù ci fa vedere il Padre e Gesù ce lo dice in Giovanni 1,18, adesso vediamo se mi oriento qui, sì, dice chiaramente, Dio nessuno lo ha mai visto, no? Il Figlio unigenito che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato, cioè ce lo fa vedere, ce lo mostra, ce lo manifesta, no? Lui è il vero rivelatore esegeta del Padre, ma è colui nel quale noi possiamo vedere la bellezza, no, di Dio, del mistero di Dio. E questo lo si dice anche nel Salmo 45, perché Lui è il più bello tra i figli dell'uomo. Salmo 45, 44, versetto 3, dice tu sei il più bello dei figli dell'uomo, cioè in lui risplende la bellezza assoluta, no? Ecco, quel salmo lì tra l'altro ho notato guardando il versetto per questa cosa, che mi pare che il titolo finale sia Canto dell'amore, una cosa del genere, quindi che poi infatti c'è anche la bellezza della sposa, no? Nello stesso canto, nello stesso salmo. Ma parte dicendo che lui è il più bello tra i figli dell'uomo e nella sua bellezza splende la bellezza di Dio, è il rivelatore della bontà e della bellezza di Dio, perché voi sapete che sia in greco che in ebraico e nelle culture antiche non potevano scindersi bontà e bellezza, sembravano quasi un unico dono unitario, no? In greco, ma in ebraico addirittura Tov dice tutte e due le cose, no? Dio è bello ed è buono ed è bello, la bontà è lo splendore della bellezza e la bellezza è lo splendore della bontà, insomma, no? E poi torno sempre su Giovanni un momentino, perché mi sono un po' incuriosita su questa traccia di Gesù che ci fa vedere nel suo volto il volto del Padre, no? In Giovanni 12, per esempio, c'è questo versetto 21, quando i greci che incontrano l'apostolo Filippo gli dicono, Signore, a Filippo, vogliamo vedere Gesù. Questo desiderio dell'uomo che esplode, poi questi avranno avuto motivi secondari, però Dio passa anche attraverso i motivi secondari, no? E questa curiosità, questo desiderio, questo anelito dell'uomo che capisce che deve vedere il volto di Gesù, no? Vogliamo vedere Gesù, questo desiderio. E poi lui, vabbè, li conduce. Oppure Giovanni 14, sempre Giovanni ha questo sguardo grande sul, un po' mistico, no? Insomma, sul vedere Gesù. E Giovanni 14, 8-9. Quando sempre Filippo parla con Gesù, e gli dice: ma mostraci il Padre e ci basta, no? La bellezza, beati puri di cuore perché vedranno Dio. Voglio vedere Dio, mostraci. Anche l'Antico Testamento aveva invocato sempre di vedere Dio, ma diceva no, non si può vederlo senza morire. E invece viene il Figlio e ce lo mostra, no? Allora Filippo dice: mostraci il Padre, e siamo a posto. Quindi il desiderio di vedere Dio, la bellezza di Dio è compiuta. Ma Gesù gli risponde: ma sono con voi da tanto tempo e non mi hai ancora conosciuto. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi dire mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre in me? Allora, chi ha visto me? Chi sta vedendo il mio volto, la mia persona, come io vivo, ha visto il Padre, la bellezza del Padre risplende in me. Non hai ancora capito? E poi il desiderio di Zaccheo, bellissimo, di vedere Gesù, no? E Zaccheo, non so, magari anche lui non era mosso da desiderio già puro. Era un traditore del suo popolo, un esattore delle tasse, inviso a tutti, un peccatore. Zaccheo 19:3-4 in particolare, c'è questa figura meschina, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva perché c'era la folla, perché era basso. Allora corse avanti e per riuscire a vederlo sale su un sicomoro, perché doveva passare di là Gesù. E questo gesto lo salverà, perché questo suo desiderio, di fronte al quale non si ferma e fa lo sforzo di salire sul sicomoro per vederlo, con un cuore ancora sbagliato, ma Gesù saprà intercettare questo desiderio e dirà: la salvezza è entrata in questa casa, e Gesù starà con lui a mangiare, no? Ma questo desiderio volevo mettere a fuoco, di vedere Gesù, perché nell'uomo c'è questa intuizione, no? Che lì splende la bellezza del volto del Padre. Però le citazioni bibliche sarebbero immense, lasciamole perdere, ora basta. Fermiamoci a questo valore del desiderio di vedere Gesù in cui splende il volto di Dio. Allora mi è venuto in mente il Salmo 27, che... vediamo se lo trovo. Salmo 27 o 26, 4 in particolare, 8, 9a e 13, ma un po' nel suo contesto generale può essere interessante tutto, che è una delle espressioni più note, anche perché si usa nella liturgia tanto, no? Di questa preghiera dell'uomo, a Dio di mostrare il volto, di mostrargli il suo volto, no? Io mi ero segnata queste, che sono le più calde come preghiere, no? Come invocazioni. Quando l'orante dice una cosa, ho chiesto al Signore, questa sola io cerco. Anche Filippo ha detto: mostraci il Padre e ci basta, cerco solo questo. Abitare nella casa del Signore, ma per contemplare la bellezza del Signore. Quindi è finalizzato, abitare nella casa del Signore, stare con Lui, ma per contemplare la bellezza del Signore e ammirare, restare lì stupito, incantato, no? Il mio cuore ripete il tuo invito, cercate il mio volto, il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto. E alla fine la certezza, no? Di questa preghiera esaudita. Sono certo di contemplare, ancora contemplare, la bontà del Signore. Vedete che c'è una polisemanticità, non so come dire, no? Voleva contemplare la bellezza del Signore, ma è certo di contemplare la bontà del Signore, che è la stessa cosa, nella terra dei viventi. Questa è la nostra preghiera. Quindi mostrami il tuo volto. Allora questo è il nostro, torno a riprendere un po' il filo, questo è il nostro lavoro a proposito di questo percorso e di questo tema. Dicevo prima, non è un volontarismo, non è un nostro sforzo, un nostro impegno prima di tutto, ma è un continuare a domandare questo, a pregare, perché il Signore si riveli sempre di più, no? Perché Lui splenda sempre di più nella carne del figlio che è la Chiesa, nella carne del figlio che sono gli avvenimenti, i fratelli che incontri, no? Ecco. E che Lui renda capace il mio cuore e il mio sguardo di vedere di vedere la sua bellezza, non è scontato. E questa cosa è vita per l'uomo. Dice: sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi, dove siamo vivi. Questa è vita per l'uomo, vedere la bellezza di Dio, la bontà di Dio, è la vita dell'uomo e sarà anche la vita eterna. Questa contemplazione, questa visione bellissima e gioiosa e felice della bellezza e della bontà di Dio, questo vivere immersi nella bellezza e nella bontà di Dio, sarà la vita eterna, ma è la vita per l'uomo già adesso. È cominciata con la nostra nascita e con il nostro cammino di fede. Mi è venuto in mente Sant'Ireneo, che anche questo penso che sia un brano che conosciamo forse tutti. Ero andata a ripescarmelo perché è la lettura che si usa anche per la sua memoria, no? E Ireneo dice una cosa interessantissima. Dice: la gloria di Dio dà la vita. La gloria di Dio, quindi la sua bellezza, il suo splendore, la sua potenza, la sua bontà, dà la vita. Perciò coloro che vedono Dio ricevono la vita. Beati pure di cuore perché vedranno Dio, ricevono la vita. E poi più avanti dice: la partecipazione all'essere divino dell'uomo consiste nel vedere Dio e nel godere la sua bontà. Se vedo Dio partecipo della sua vita. Gli uomini dunque vedranno Dio per vivere e verranno resi immortali e divini in forza della visione di Dio, ma non solo nella vita eterna. Gesù dice: la vita eterna è già cominciata. Siamo resi immortali e divini in forza della visione di Dio, in quanto riusciamo, per dono, per grazia, a vedere Dio. No? E dopo dice, anche lui come Gesù: Dio nessuno l'ha mai visto, il figlio dell'uomo lo ha rivelato. E alla fine dice una cosa che è fondamentale. L'uomo vivente è famosissima, si dice sempre: l'uomo vivente è la gloria di Dio, e ci si ferma lì. L'uomo vivente, l'uomo che vive, è la gloria di Dio. Ma lui dice che la vita dell'uomo è la visione di Dio, però. Quindi diciamo che c'è una specie di scambio, no? Ma tutto parte dal fatto che vedere Dio ci fa vivere. Noi diventiamo viventi, veramente viventi, e questo è gloria di Dio, no? Quindi non bisogna fermarsi, l'uomo vivente è la gloria di Dio, quasi che fosse il nostro vitalismo la gloria di Dio. È il contrario, noi riceviamo la vita dalla visione di Dio. E poi ognuno ha la sua misura, no? Nessuno, cioè ognuno di noi fa il cammino che Dio gli concede, che Dio gli dona, di cui è capace, ogni vaso è pieno a seconda della sua capienza, dicono gli antichi filosofi. Per cui Hildegarda di Bingen aveva una visione di Dio che io non ho mica, no? Però se io faccio il mio cammino seriamente tutto, io sono come Hildegarda di Bingen, no? Perché il mio piccolo vaso è pieno, il mio piccolo sguardo ha visto tutto quello che può vedere, non vede quello che vedeva Francesco, però ha visto tutto quello che può vedere. Questa è la vita per l'uomo, quindi. Dunque siamo chiamati a vivere di questa domanda: mostrami il tuo volto, purifica il mio cuore, donami, o Signore, un cuore puro per vedere te, come dice il Salmo, per contemplare la tua bellezza. E bisogna che chiediamo questo coraggio. C'è stata un'omelia che mi ha suggerito questa piccolissimo spunto, un'omelia di un sacerdote che non so manco chi era, qui da noi, un mese fa circa, che parlava del coraggio, della forza e della potenza di uno sguardo che possa contemplare la bellezza di Cristo, perché non è così scontato. Cioè, per contemplare la bellezza di Cristo ci vuole uno sguardo forte, coraggioso e potente. A me è venuto in mente, lo dico, non ho scritto neanche una parola, mi è venuto in mente Dante, che io amo molto. Dante nel Paradiso ci fa vedere che ogni volta che la luce di Dio diventa più forte, il povero uomo è accecato. Arriva un angelo, mandato da Dio, lo dico in poche parole, non è il capolavoro che lui fa, però il criterio è questo: arriva un angelo mandato da Dio che adegua lo sguardo del credente alla nuova luce potente che gli viene rivelata, no? Quindi ci vuole uno sguardo forte, potente, coraggioso per contemplare la bellezza di Cristo. Gli apostoli alla trasfigurazione è un disastro, no? Restano folgorati al punto tale che cadono, si spaventano, perché è troppo grande la luce della bellezza di Cristo nel momento in cui lascia vedere la sua divinità, no? Lascia vedere tutta la bellezza. La trasfigurazione l'ho presa dai due Vangeli di Matteo 17:1-9 e Marco 9:2-8, ma forse non serve nemmeno, ma li prendo un attimo, perché qualche parola illumina su questa potenza, no? Beh, innanzitutto da Matteo, ma tutti e due, Matteo 17, c'ho sott'occhio, sale sul monte con loro, fu trasfigurato, che è una cosa un po' strana per noi, noi non capiamo bene cosa vuol dire. Gli orientali dicono che è lo sguardo dei discepoli che in quel momento, per un dono straordinario, è stato capace di vedere in quell'uomo il Figlio di Dio fatto carne in tutta la sua gloria. Noi diciamo di più che lui si è, appunto, ha cambiato aspetto davanti a loro, ma il mistero è comunque che loro vedono Gesù che brilla come il sole, quindi una luce potente anche qui, le sue vesti candide come la luce, non come la neve, come la luce, che non è candida. E la reazione qual è? Signore, è bello per noi essere qui, è bello, quindi è questa contemplazione della bellezza da cui siamo partiti, beati. In quel momento loro sono stati felici, beati, tanto che hanno detto: restiamo qui, non andiamo più via, facciamo le capanne, le tende, traduzioni diverse, no? Ma è bello. Poi alla fine cosa vedono? Alla fine, quando va via la voce di Dio, va via, videro nessuno se non Gesù solo. È come se lo sguardo rimanesse finalmente concentrato su Gesù solo, non più luminoso, scendono insieme. È di nuovo il Gesù con cui vivevano e pescavano, ma lo sguardo resta fisso su Gesù solo, in cui avevano colto la bellezza di Dio. Vedete che si tratta comunque, torno a dire quello che ho detto all'inizio, di uno sguardo reso capace di penetrare con verità la verità di tutto quello che abbiamo davanti. E Marco, sempre la trasfigurazione, ma non cambierà il disco, Marco 9 dice che fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti. Poi cerca di dire bianchissime, povero anche lui, ma l'altro diceva come la luce, candide come la luce, qui dice bianchissime, ma se nessun lavandaio poteva renderle così bianche, vuol dire di una luminosità inesistente per lo sguardo umano. E anche loro qui, in Marco, anche loro dicono subito: è bello, sono folgorati da questa bellezza, no? Poi anche qui, improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno se non Gesù solo con loro. Noi abbiamo questo tabernacolo che citiamo tutti, no? E non videro che Gesù, che è un po' un tradimento, perché non videro che Gesù sembra dire: tutto il resto non c'è più. Invece no, non vedendo più che è Gesù, imparano a guardare tutto da quel momento in avanti. Noi, se abbiamo fissato lo sguardo su Gesù perché ci siamo, io mi sono convertita dalla lontananza, poi non sono convertita per niente, lo sanno loro, però almeno a desiderare il cammino con Gesù mi sono convertita da quando ho incontrato Gesù e la Chiesa, perché ero lontana mille miglia. Però se io, guardando Gesù, ho detto: ah bene, guardo Gesù, quindi tutto il resto non c'è più, avrei fatto uno sbaglio terribile. Invece Gesù ha saputo dare un sapore nuovo a tutto quello che io già amavo, ai miei amici, alla musica che amavo, alla letteratura, allo studio, alle fatiche, alla mia famiglia. Allora, adesso cerco che mi dia un buon sapore anche alle mie consorelle, ma è difficile. Però
è
un po' diverso, sì. Però volevo dire che loro, avendo visto questa bellezza sublime, il loro sguardo è stato reso capace, infatti sono partiti dopo per una vita che sarebbe stata impensabile prima, no? Per un amore a tutto e a tutti che prima non sarebbe stato possibile. Quindi alla fine sono stati trasfigurati loro, no? Mi sono persa un po', però se voi avete pazienza vado avanti. Fulmini niente.
No.
Ecco, allora io dopo ho detto, beh, ma sto tradendo l'incarico che ho avuto, perché qui il titolo parlava di arte, creato, ma poi parlava di arte, e poi di musica, eccetera. Allora io qui sono sicuramente un pochino più povera, ci ho pensato un po' meno, però innanzitutto appunto musica e canto stanno dentro l'arte, come tante altre cose, quindi dopo parleremo magari un attimo della musica, ma solo di striscio. Ecco, anche nell'arte, quindi, siamo chiamati a vedere Dio, la sua gloria, la sua bellezza, la sua bontà. Ma perché? E poi come mai, dicevo, e come questo è possibile? Allora mi sono detta, ma che cos'è l'arte? L'arte è l'opera dell'uomo. Per arte, normalmente, intendiamo cose fatte dall'uomo, no? Dalle sue mani, dalla sua intelligenza, dalla sua fantasia. Però è un'opera dell'uomo che scaturisce dal fatto che Dio concede all'uomo di imitarlo nel suo agire creatore. Dio l'ha fatto a sua immagine e somiglianza, no? Anche in questo. Cioè gli ha concesso da subito di imitare il suo amore creatore, quindi di partecipare della sua opera creatrice, del suo agire creatore. Infatti gli affida il creato, poi gli dice di coltivare, poi gli dice di, no? E allora Dio è creatore, solo Lui, perché noi non siamo, possiamo fare i cloni che vogliamo o tutte le cose più pazze della genetica, ma non siamo creatori e non possiamo neanche desiderare di esserlo, ma possiamo essere, come dice un autore che io amo, sub-creatori, cioè creatori nel creatore, sotto di Lui, no? Per sua grazia, e Lui è felice che noi siamo sub-creatori, non è invidioso di noi Dio, non è, come diceva Lucifero ad Eva, no, Dio in realtà vuole tenervi sotto, non vuole che voi conosciate. Dio non è invidioso e non è geloso perché Lui è il Signore di tutto, figurati se può essere geloso di noi, no? Ed è felice di vedere l'uomo che lo imita nell'arte, e allora gli dona continuamente la scintilla della potenza creatrice che Lui possiede, no? Allora l'uomo diventa capace di far splendere un raggio di luce e di bellezza di Dio, magari poco poco, un piccolo raggio, però diventa capace anche lui di far splendere un raggio della bellezza e della luce di Dio con l'arte. E allora io dicevo, non tutti siamo artisti, sono sui miliardi di uomini che esistiamo, che siamo esistiti, gli artisti sono migliaia, non miliardi. Però mi sono detta, non è poi del tutto vero, perché in realtà siamo tutti un po' artisti, tutti. Anche l'ultima donna di casa, che non ha mai fatto altro che mettere a posto i letti, far da mangiare, lavare, mettiamo, è un artista se fa questo bene, se fa questo con il rispetto delle cose che usa, quindi con lo sguardo puro sulla realtà. E se con questo suo lavoro delle proprie mani, perché l'uomo lavora, poi anche con la mente, ma se col lavoro, qualunque sia l'opera che io compio, sono artista, se la vivo con questa coscienza, no? Con questo, ma non perché sono intelligente, la donna può essere una donna ignorante che non lo sa, ma ci mette tutto questo suo cuore, tutta questa sua passione, tutto questo suo amore, questa verità di sguardo. E allora è un'artista anche la mamma che fa il letto bene, che prepara una buona pasta asciutta, no? O una buona pizza, no? Ecco. Quindi tutti siamo un po' artisti, qualunque cosa facciamo. E non tutti siamo artisti nel senso tecnico della parola, però, ecco. Però, torno al titolo, beati i puri di cuore, quindi felici questi uomini, tutti noi, perché anche nella bellezza di un affresco, di una scultura, di una poesia, di un brano musicale, di un edificio bellissimo, della danza, della bellezza di un manufatto prezioso, manufatto, vedete, fatto dalle mani dell'uomo, l'uomo è artista perché lavora con le proprie mani, no? Ecco, beati puri di cuore, perché nella bellezza, anche, non solo, nella bellezza di tutte queste cose, ma metteteci tutto quello che volete che facciamo noi, possono vedere un segno della bellezza di Dio e possono arrivare a vedere Dio nell'opera d'arte, che è una cosa straordinaria, oltre che nel creato, no? Nella natura, nel creato, perché la natura è il creato, E poi questi beati di cuore che siamo anche in questo senso, siamo resi capaci di comunicare ad altri questo stupore, no? Perché io, affascinata dalla bellezza che vedo risplendere in un dipinto in cui intravedo una scintilla della bellezza di Dio o in un'opera musicale, forse più congeniale a me, sono resa capace di trasmettere ad altri questo stupore, questa gioia, no? Questa felicità, questa beatitudine e di inoltrarli in questo cammino, no? E mi è venuto in mente quindi il fatto del sacro dell'arte, perché non tutti sono d'accordo, ma io avevo letto alcune cose e pian piano in me è maturata un po', la sento più così, non tutti gli studiosi sono d'accordo, ma degli studiosi bisogna prendere quello che piace. E, l'arte sacra, no? L'arte sacra, ma non è sacra prima di tutto per l'oggetto, secondo me, cioè una Madonna col bambino in braccio è arte sacra, benissimo, ma non è sacra perché rappresenta una scena evangelica. È sacra perché, grazie alla scintilla che Dio ha donato e al cuore aperto di un artista, uomo, povero, ma che ha lasciato spazio a questa luce e che si è reso docile strumento di questa luce e di questo dono, lì risplende un raggio della bellezza di Dio. Allora può risplendere un raggio della bellezza di Dio anche in un soggetto che non è sacro, non è una scena del Vangelo o della storia biblica. Ma se l'artista è stato docile alla luce che Dio gli ha dato e non ha voluto prevalere, ma è stato strumento, anche nel paesaggio, nel nudo di uomo, dove vedi la bellezza della creatura umana, in qualunque soggetto, insomma, voglio dire, non è il soggetto che rende sacra l'arte, ma è l'arte, cioè l'opera di Dio nell'uomo, che fa sacra questa opera, insomma, no? Non so se sono riuscita a dire questa cosa che intendo dire. Però è bello questo, perché allora l'arte è sacra, allora deve essere vera arte. E perché è vera arte? Appunto, perché l'uomo, l'artista moderno è più, noi siamo abituati a quello che mette la firma, no? L'artista moderno è più un individualista, afferma se stesso. L'artista invece dell'antichità fino a poco, ma anche l'artista attuale è così, se ha fede, se vive in questa logica, l'artista di una volta invece non metteva prima di tutto se stesso davanti, ma guardava prima, no? Guardava il mistero di Dio, guardava la bellezza del creato, guardava le stelle, guardava l'uomo, la bellezza dell'uomo, prima recepiva e poi col dono che Dio gli dava esprimeva. Umilmente, senza mettere la firma, infatti tanti artisti avevano bottega, no? Non si sa nemmeno di chi è una cosa e di chi è l'altra, perché non erano loro, chi ha fatto le cattedrali non lo si sa, perché loro servivano questo dono di Dio che in loro viveva, no? Per gli altri uomini, per la felicità degli altri, no? Allora l'arte sacra è questa, insomma, no? E tutta l'arte è sacra, se è vera arte, ma è vera arte se è questo. Se invece è affermazione del mio estro assolutamente autonomo e presuntuoso e superbo, non è più arte, chiuso lì. Non è che è bella o brutta, no? E qual è, uno dice, allora qual è l'arte? Io non lo so, però a me sembra sempre più evidente che siccome Dio ha fatto il cuore dell'uomo e l'ha fatto con questo desiderio di bellezza per farlo beato, c'è come una specie di, non so, scatta una risposta. Ciò che muove il cuore umano davvero, ciò che lo tocca, ciò che lo fa vibrare, ciò che gli fa nascere un desiderio, questa è arte. Se invece è una lucubrazione mentale, ma non tocca e non fa scattare qualcosa in fondo al cuore dell'uomo, alla fine verrà fuori che non è arte, no? Non viene da Dio, diciamo. È un po' la prova del 9, no? E vado verso la fine, sennò moriamo, però mi interessa questa cosa grande, secondo me, cioè ogni arte umana, dal buon piatto di pasta fino alla cattedrale, ogni arte umana ha il suo segreto e il suo fascino. Tutte, la musica, la letteratura, la danza, potete inventarne, adesso c'è l'arte della fotografia in questi secoli, l'arte del cinema, no? Ha il suo fascino, il suo mistero. Mistero vuol dire che mette in comunicazione, eh? Non vuol dire che non si capisce niente. Mistero, come nelle religioni antiche misteriche, è ciò che mette in comunicazione con Dio. È questo punto di scintilla in cui l'uomo vede la bellezza e la gloria di Dio. Quindi ogni arte ha il suo mistero e ogni arte umana vera è inevitabilmente un segno, torniamo alla categoria del segno di prima, no? Da sfondare. È un segno ogni arte umana, nel senso che rimanda sempre a un altro con la A maiuscola. Non si ferma mai a se stessa, non è autoreferenziale, non è presuntuosa, non è l'affermazione dell'artista individuale, no? Ma rimanda a un altro più grande, dove la bellezza risplende in pienezza. Allora ogni arte umana è capace di suscitare nel cuore una nostalgia. Poi c'è chi è più sensibile all'arte pittorica, alla natura, va bene, alla danza, alla musica, c'è chi è più sensibile alla fotografia, non lo so, ognuno ha la sua punto debole, no? In cui Dio riesce a raggiungerlo nell'arte. Però ogni arte vera suscita una nostalgia perché ci dice che siamo fatti per la bellezza. L'uomo vede una cosa talmente bella che lo prende e questa cosa risveglia in lui la coscienza che è nato per una bellezza, la bellezza con la B maiuscola di Dio, è nato ed esiste per vedere la bellezza perché ciò ci farà felici, beati. Allora l'arte, con la sua verità bella, risveglia nel nostro cuore il desiderio più grande per cui noi siamo stati fatti. Ce lo risveglia. Dopo noi dobbiamo camminare, noi dobbiamo coltivare, ma ce lo risveglia e ce lo ricorda continuamente perché questa nostalgia rinasce sempre nuova nel mio cuore ogni volta che io sento un brano musicale capace di farmi intravedere questo raggio di bellezza di Dio, no? E questo è il grande dono dell'arte, che è mistero, come dicevo, cioè di mettere in contatto, di far scattare un circuito, insomma, elettrico, no? E allora l'arte non va vista bella come estetica, o peggio come estetismo. L'estetismo è quando mi fermo, anche qui mi fermo al segno, mi fermo all'arte ma come segno e non vado oltre, o addirittura mi fermo all'emozione che l'arte crea in me. sentimentalismo, no? Emozione, non basta. L'emozione può essere anche solo un punto buono di inizio, ma guai se mi fermo, è proprio il livello infimo, perché se mi fermo all'emozione sono di nuovo fissato su di me, non mi lascio portare oltre il segno, non mi lascio portare neanche più al segno, no? Torno su di me, invece arrivo al segno, guardo il segno, resto stupito e il segno è segno di altro, e allora inizia questo cammino meraviglioso, no? Quindi non è estetica, ma non è soprattutto estetismo. E poi per quanto riguarda la musica non dico altro se non che la cosa che mi è più cara, ma nell'arte, ma a me colpisce in questo senso nella musica l'immediatezza. Perché, lo dico con pochi esempi che possono forse servire a qualcuno e se no pazienza, ma se voi pensate, ogni arte umana diventa oggettiva, non so se riesco a dire, io faccio una statua, dipingo, costruisco una cattedrale, faccio una fotografia, invece la musica non puoi mai renderla, non resta mai. Tu hai la partitura, ma la partitura non è la musica, no? La musica esiste solo, in questo senso secondo me è ancora più vicina al punto di scintilla misteriosa, no? Perché esiste solo mentre un uomo la suona o la canta, e mentre un orecchio umano l'ascolta, al limite può anche essere lo stesso del suonatore, ma esiste solo mentre vive la musica, mentre l'uomo la fa vibrare. Non puoi avere lì la musica da mettere in un museo, no? In questo senso mi pare che sia un'arte ancora più immediata. L'arte, non per niente gli antichi dicevano che l'intero universo produce con i suoi movimenti i suoni, che poi la scienza sta confermando questo, mi sembra, no? E dicevano che tutto l'universo vive una musica e una danza a lode di Dio. Loro lo intuivano forse con poche basi scientifiche, con uno sguardo penetrante. Noi magari ce ne accorgiamo di più per le ricerche scientifiche, abbiamo perso la capacità di guardare le stelle, no? Però la musica probabilmente è la voce dell'universo, no? Con questa sua immediatezza grandiosa. E poi anche lo strumento che tu usi per suonare, quando tu fai una statua usi lo scalpello. Lo scalpello poi non ti serve più, lo scalpello, quante altre cose, non lo so, dipingi usi il pennello. Il pennello poi non ti serve più, l'opera d'arte è lì, vive lei. La musica no, chiederà sempre almeno la tua voce. Cioè, deve essere sempre lo strumento nelle mani dell'uomo a farla vibrare, a farla vivere, no? È un'altra caratteristica straordinaria, no? Bisogna pensarci su un pochino ancora, io bisogno ancora di starci su questa cosa. E l'uomo diventa quasi una cosa sola col suo strumento, anche se non è la sua voce, se è un violino, se è una chitarra. In quel momento c'è un'unità assoluta tra l'uomo, artista, e lo strumento che usa, che non esiste con nessun altro, in nessun'altra arte. E la voce umana, che può essere anche brutta come quella di tanti di noi, però è lo strumento più meraviglioso che Dio ci ha dato, no? Perché è addirittura nella nostra corporeità. Quindi ha dato la voce anche agli uccelli, a tutti gli animali, ma la voce dell'uomo innanzitutto è capace di meraviglie ed è capace di essere orientata come la mente, il cuore, la volontà dell'uomo vuole. Quindi l'uccello canterà sempre allo stesso modo le lodi di Dio, le onde del mare faranno sempre lo stesso rumore per lodare Dio, come dice Sant'Ambrogio, no? Che fa tutto questo elenco enorme di elementi della natura, però l'uomo invece con la sua voce può lodare Dio in mille maniere diverse. Nei tempi ha cambiato modo di cantare, nelle terre diverse canta in un'altra maniera la lode di Dio, e con parole diverse, modulando quindi la voce a partire dalla sua intelligenza della fede, no? Quindi è uno strumento assolutamente privilegiato dove siamo chiamati a far risplendere la bellezza di Dio, non ci riusciamo quasi mai, soprattutto qui da noi, vero Matilde? Perché, ecco, c'è sempre la voce racchia, la voce, insomma, vabbè. Però il Signore, no tu, no povero, è perché vedevo, non vedo più la Paola, vedo la tua faccia e quindi mi rivolgo a te. Nel senso che poi comunque noi dobbiamo avere l'umiltà e la gioia di dare la voce che abbiamo alla nostra lode, quindi anche all'espressione della bellezza di Dio nel nostro canto. Non importa se non è estetico, no? Se non è estetismo, noi non facciamo il concerto, no? Noi con la voce che ci è data, anche le cornacchie lodano Dio. Cioè io lo dico sempre, a loro non piacciono, no? Le cornacchie, qui è pieno di cornacchie. Io invece quando sento una cornacchia che gracchia dico il suo modo di lodare Dio, poverina, no? Gli ha dato quella voce di lui, quindi è bella, è bella. I medievali dicevano che una cosa è bella solo per il fatto che esiste, no? Perché gli ha dato l'essere, la partecipazione all'essere gliel'ha data Dio, no? Quindi noi dovremmo recuperare un po' lo sguardo degli antichi, perché erano meno capaci di noi scientificamente, ma erano molto più capaci di contemplazione, di sguardo, di cuore, di tempo, no? Di tempo da dare. E il tempo vuol dire una penetrazione. Il mordi e fuggi non ci sta educando a nulla. Termino, vedranno Dio. Beati pure di cuore perché vedranno io. Allora, vedranno Dio, è un cammino, vedranno. Gesù dice vedranno. Però l'ho detto già prima, è un cammino che è cominciato qui, su questa terra, in questa vita terrena, e la via è Cristo, quindi è un cammino che chiede una via, ed è sempre Lui, guardare a Lui, dicevo prima, avere ormai fisso lo sguardo su di Lui, dove è stato chiaro che splendeva la bellezza del Padre, no? Quindi Cristo è la via, la verità e la vita. Allora lo vedranno, avranno la vita eterna, ma già Lui è la vita, la verità, la via, Lui è questa luce che splende adesso. Mi piace tanto, da quando ero giovanissima, il versetto di Giovanni 17,3, perché Gesù dice, allora dice vedranno Dio, no? Ma Gesù dice questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio, lo dice al Padre, che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato. Gesù Cristo. Quindi vedranno Dio nella vita eterna, ma lo vedono adesso perché vedono me, no? E questa sarà e dovrebbe già essere il beati, l'essere felici. Dopo io pensavo tra di me, ma adesso non lo volevo dire, ma lo dico, pensavo tra di me, ma io lo sono, ma io lo vivo, no? Uno deve essere sincero, e il fatto di essere sincero non vuol dire che domani sarò capace di viverlo, però vuol dire che torno di nuovo da capo in questo cammino a chiedere questa cosa ogni giorno, no? E sicuramente ogni giorno un piccolo miracolo viene compiuto in me, no? O in te, o in te. Il Signore non è mai stufo, no? Agisce sempre, dicevi stamattina, giusto? Era stamattina? E non perde mai la pazienza e ha sempre molta fiducia, quindi se non sono stata capace di vedere oggi che la Matilde è proprio bella e in lei splende la bellezza di Dio, può darsi che domani invece sappia folgorarmi con questa cosa, no? Però devo restare in questo atteggiamento di domanda, voglio vedere Dio, voglio vedere il suo volto come discepoli, facci vedere Gesù. Chiedo questo cuore semplice che sia sempre capace di non fermarsi allo splendore di una tela, ma sappia andare oltre alla tela dipinta, ma sappia andare oltre al segno, ma anche l'amore. Non so, qualcuno di voi si sarà innamorato, spero. Se tu ti fermi alla bellezza della persona che ami, prima o poi ti stufi. Se invece tu sai che questa bellezza e questa bontà, questa cosa che tu ami, questi doni che tu ami nella persona che ti è cara, sono sempre segno di un altro e sono sempre segno di qualcosa di più, non ti stuferai, no? se no l'amore che cos'è? Mi fermo a te, ma tu che cosa sei? Tu sei una povera ragazza, scusa, ti chiami Arianna?
Sara.
Sara, Arianna sei tu. Ma è uguale, sei una povera ragazza che deluderai il tuo marito, no? Il tuo sposo, il tuo compagno, non lo so cosa farai, ecco. L'unico che non deluderai sarà Gesù perché ha un'enorme pazienza. Però, voglio dire, tu, se il tuo ragazzo si ferma a te, cosa, dopo un po' cosa trovi? Ce ne tante altre più belle, no? Se invece vede in te il segno della vera bellezza, sei a posto. Non so se lui poverino è qui, vabbè, abbia pazienza anche lui, però... Ecco, no?
Tu sei una principessa, però...
Sì, però è anche vero, sì, è vero, tu, in te splende, ma bisogna che lui colga che tu sei sempre la principessa, che non basta il segno che tu sei non basta, ecco, ma questo vale per tutto, dalle stelle fino a te. Beh, ho preso te, poveretta, ma insomma vale per... Ecco, non... Visto che sorridevi mi sono permessa di... Ok, per i seminaristi vale la stessa cosa. Non fermatevi alla bellezza del seminario.
Che non c'è.
Scusate se sono stata lunga, ma io lo so che parto con niente, poi non mi fermo più. Se vi vengono dei dubbi, chiedete. E, arrivederci, grazie a voi. Ci vediamo su, cantiamo bene. Ah già, che andate a servire i poveri, ho sentito, che bello. Ma dove a Varese vanno? Anche questa è una bellezza, sì. Proprio una cosa bella. Ancora? Beh, sarà meglio... A che ora andate? Dopo il vespro? Ah, uscite su, è già uscite prima? E poi tornate stasera, però domani ci siete.
Avete
una riga tu? Sì. Ma sì, ma poi a Varese un paesotto vi troverete, basta chiedere. Basta chiedere. Arrivederci, scusate, grazie.